Buongiorno e ben ritrovati qui a un nuovo appuntamento con Teleragione. Oggi parliamo principalmente di Arabia Saudita e poi finiremo un po' sull'attualità riguardante Gaza. L'Arabia Saudita è un paese particolare, un paese cruciale, un alleato di ferro degli Stati Uniti, un paese che ha contribuito a finanziare alcuni dei proxy che hanno lavorato sul campo in Medio Oriente per conto degli Stati Uniti. Mi viene da pensare all'ISIS in Siria, non lo dico io, lo dicevano le mail che si scambiavano Hillary Clinton con il capo della sua campagna elettorale podesta, insomma, Hillary Clinton, diceva di avere le prove che i sauditi finanziassero appunto l'ISIS. Scusate, ma ho lasciato qui il microfono e qui vicino stanno facendo i lavori, mi stanno uccidendo con questi lavori, sono 4 mesi. E quindi dicevamo Hillary Clinton che denunciava il fatto che l'Arabia Saudita fosse uno sponsor del terrorismo, quindi una fonte al di sopra di ogni sospetto, tra l'altro beccata da WikiLeaks che aveva condiviso sul web le sue mail. Tra l'altro i sauditi finanziavano la campagna di Hillary Clinton e quindi questo la metteva in grossissimo imbarazzo. Quindi diciamo Arabia Saudita, paese veramente anomalo, un paese assolutamente illiberale, una monarchia assoluta, però coccolato dall'Occidente che lo considera uno dei suoi alleati. Ricordo che l'Arabia Saudita ha anche guidato i bombardamenti contro le popolazioni Houthi in Yemen, uccidendo civili, tra l'altro coadiuvata dagli Stati Uniti, e nessuno aveva nulla da eccepire. E ieri comunque è circolata una notizia particolare, una notizia di un presunto attentato ai danni del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il reggente di fatto della monarchia saudita. Le voci parlavano di un attacco nel quale avrebbero perso la vita diverse guardie del corpo, ma che avrebbe lasciato illeso il reggente saudita. La notizia sarebbe partita dal media turco Yeni Safak e poi rilanciata senza enfasi da altri media. Nello stesso giorno è circolata anche la notizia di uno sventato complotto alla vita di Zelensky, che non riguardava la giornata di ieri, ma che riguardava qualche giorno prima, però la notizia è circolata ieri in concomitanza con l'attentato presunto tale a Mohammed bin Salman. L'unica testata che ha notato la strana coincidenza è Piccole Note. Ora, qui nessuno di noi dice che gli attentati sono stati veri, sono stati falsi. La cosa interessante è la circolazione delle notizie, che è sicuramente a sua volta una notizia. È l'unica testata che ha notato questa strana circolazione in contemporanea è Piccole Note. Eccolo qua. Zelensky, Bin Salman, attentati paralleli, finti o veri che siano. La notizia di un attentato a Zelensky e quella di un asserito attentato al principe ereditario saudita arrivano nello stesso giorno. Andiamo a leggere un attimo che cosa dice Piccole Note, perché secondo me ci sono elementi interessanti. Un media turco, Yeni Shafak, avrebbe dato la notizia di un fallito attentato contro il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Notizia rilanciata, anche se sotto traccia, da varie fonti, con tanto di filmato illustrativo. Sul giornale turco non abbiamo trovato la notizia, fatta apposita ricerca, ma forse ci è sfuggito, e dal regno non si è saputo nulla. Regno Saudita, si intende. Se vero, avrebbe un precedente. Nell'aprile del 2018 la residenza di Bin Salman fu attaccata da un commando che riuscì a ferirlo in modo severo. L'attentato fu risaputo solo tempo dopo, né fu mai confermato o smentito. E il principe si fece rivedere in pubblico solo a giugno, quindi da aprile, in cui c'è stato il presunto attentato, il principe è ricomparso solo a giugno, tra l'altro accanto a Vladimir Putin, alla parata inaugurale del mondiale di calcio che si teneva in Russia. Da allora i rapporti tra i due si sono fatti cordiali, probabilmente perché il principe aveva capito chi aveva armato la mano dei suoi aggressori e aveva chiesto aiuto allo zar. E andiamo avanti. Ma ad oggi la notizia di un attentato alla sua persona è solo voce nell'aer persa, nulla di più. Detto questo, vero o meno che sia, deve aver destato allarme, come denota la telefonata del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov al suo omologo saudita Faisal bin Farhan, sebbene nel report ufficiale non si riporta nulla di tutto questo, limitandosi a informare sullo sviluppo dei legami bilaterali, questo secondo Arab News. Nello stesso giorno, la notizia di uno sventato complotto alla vita di Zelensky, che sarebbe stato orchestrato dai russi, ovviamente, e ci mancherebbe. Notizia rilanciata con più evidenza perché in linea con la propaganda maccartista. Solo che gli arresti sono avvenuti sabato scorso, come da report di Strana, e la notizia è stata data solo oggi, cioè nel giorno in cui i media davano la notizia dell'inaugurazione ufficiale della terza presidenza di Vladimir Putin. Quindi un po' una notizia ad orologeria tenuta in caldo per offuscare la cerimonia di insediamento del presidente Putin. Dal momento che i media non dovrebbero essere solo cinghie di collegamento tra le centrali di propaganda e l'opinione pubblica, ma organi che informano e sollevano domande sulle notizie ufficiali, ci permettiamo di domandarci che interesse avrebbe la Russia a fare del burattino di Washington e Londra un martire, proprio adesso che la sua immagine è offuscata dai tragici rovesci del fronte dalle misure draconiane adottate nel paese, ampliamento della leva, e perché la notizia è stata data nel giorno trionfale di Putin. Ci limitiamo a registrare che la notizia ha offuscato la cerimonia di inaugurazione di Putin, un po' come la notizia della morte dell'oppositore Navalny, che stava per essere liberato, ha offuscato la sua vittoria alle recenti elezioni. Queste le conclusioni dell'intelligence USA, che ha smentito un mandato omicidiario da parte di Putin, come riferiva il Wall Street Journal. Andiamo avanti. Certo, ci sono tanti ambiti che sarebbero lieti che il comico prestato alla politica sia tolto di mezzo, ma per trovarli bisogna cercarli molto più vicino o molto più lontano. Scusate, ma niente, ho provato a bussare, ma questi non ne vogliono sapere, mi stanno veramente torturando. Peraltro, la notizia ha riverniciato un po' l'immagine di Zelensky, rafforzandolo in un momento cruciale. A breve scade il suo mandato, che sarà rinnovato automaticamente perché sono state annullate le elezioni a causa della guerra e della legge marziale. Ma tanti in Ucraina, nel segreto, ritengono che tale annullamento sia illegittimo, come anche il presidente che se ne avvarrà alla scadenza del mandato. Al di là della boutade russa, sembra alquanto evidente che vi sia una qualche connessione tra le notizie dei due attentati, veri o falsi che siano, data la loro contemporaneità, conferita loro grazie alla pubblicizzazione ritardata del complotto contro Zelensky e all'immediata risonanza dell'asserito attentato contro il principe saudita. Come se si volesse seminare inquietudine in un mondo già fin troppo inquieto. Alimenta il caos e la destabilizzazione, rendendo più arde le già ardue convergenze tanto necessarie alla sospirata distensione internazionale. Quindi due notizie, una diciamo solo aleatoria che non ha trovato nessuna conferma, ma che è stata data in un giorno ben preciso, l'altra che riguardava qualche giorno prima, ma che è stata tenuta in freezer ed è uscita fuori in concomitanza con l'altra notizia e in concomitanza con la cerimonia di insediamento del presidente Putin. E quindi ha fatto bene, piccole note, a notare, tra l'altro, che la notizia della morte di Navalny è avvenuta durante la campagna elettorale di Putin, così come la notizia del presunto attentato a Zelensky è avvenuto in concomitanza con la cerimonia di insediamento. E in entrambi i casi i russi non avevano nessunissimo interesse, nel primo caso a far fuori Navalny, nel secondo caso a far fuori Zelensky. Navalny, come è stato detto anche da elementi interni alla sua organizzazione e anche da altre fonti, non sicuramente putiniane, stava per essere liberato, e quindi chiaramente Putin non aveva nessun interesse ad ucciderlo, soprattutto durante la campagna presidenziale, soprattutto dopo la intervista rilasciata a Tucker Carlson, che aveva rilanciato la sua immagine, così come oggi non ha nessun interesse a uccidere Zelensky, perché Zelensky è un morto che cammina di suo politicamente, intendo. Tutte le sue scelte si sono rivelate disastrose, e una volta crollato definitivamente il fronte, i maggiori problemi ce l'ha in patria. Tant'è come riferivamo ieri, sembra già partito il casting per sostituirlo. Comunque, un'altra cosa che però questa volta ho notato io, il riavvicinamento tra Riyadh e Mosca, che ha fatto seguito all'attacco dell'aprile 2018, no, quindi diciamo prima, attacco a Bin Salman nell'aprile 2018, improvvisamente i rapporti tra l'Arabia Saudita e la Russia migliorano, tant'è che Bin Salman si fa rivedere per la prima volta proprio accanto a Putin. Questo ricorda molto da vicino quello che avvenne tra Ankara e Mosca all'indomani del tentativo colpo di Stato ai danni di Erdogan. Vale a dire, c'erano rapporti tesi tra la Turchia e Mosca, soprattutto all'indomani dell'abbattimento dell'aereo russo che ha transitato per pochi secondi sui cieli della Turchia a seguito dell'omicidio dell'ambasciatore russo, quindi rapporti complicati tra Mosca e Ankara, e poi colpo di Stato fallito in Turchia, e i rapporti tra Erdogan e Putin diventano buoni, se non addirittura ottimi. Quindi il giorno che cambiò la Turchia, 5 anni fa, fallì il colpo di Stato contro Erdogan. 5 anni fa, in realtà sono 8, 5 anni fa, perché l'articolo è del 2021. Quindi 5 anni fa fallì il colpo di Stato contro Erdogan, che con la successiva repressione inaugurò una nuova fase della sua presidenza. No, andiamo un attimo a vedere che cosa dice l'articolo, ricordiamo un attimo queste vicende perché sono molto interessanti rivederle alla luce di quello che avviene oggi. La sera del 15 luglio del 2016 in Turchia, una parte dell'esercito tentò di mettere in atto un colpo di Stato contro il presidente Erdogan, bloccò le due principali città del paese, Istanbul e la capitale Ankara, bombardò il Parlamento, prese in ostaggio il capo delle forze armate e cercò di catturare anche Erdogan, che sfuggì di poco. L'operazione si rivelò peggio organizzata del previsto. I golpisti erano una minoranza dell'esercito e poco coordinati, e nel giro di qualche ora le forze fedeli a Erdogan riuscirono a recuperare il controllo della situazione. Il tentativo di rovesciare il governo cominciò la sera del 15 luglio e finì il giorno dopo alle primissime ore del mattino. Nonostante questo, più di 250 persone furono uccise, in gran parte cittadini che durante la notte erano scesi in piazza a sostegno di Erdogan, e oltre 2.000 rimasero feriti. Io ricordo che fu lo stesso Erdogan a chiamare il popolo in piazza per difenderlo e comunque manifestare in suo favore. Andiamo avanti. Erdogan, che pure del colpo di Stato fu la vittima, ne approfittò per liberarsi dei suoi nemici interni. Accusò Fethullah Gulen, un suo ex alleato diventato avversario politico. Oggi Gulen, questo ve lo dico, vive negli Stati Uniti e la sua organizzazione di aver messo in piedi l'operazione cominciò una campagna di eliminazione delle minacce interne che ha portato all'arresto di centinaia di migliaia di persone e al licenziamento di altre centinaia di migliaia da incarichi pubblici nell'esercito, nell'istruzione e nel sistema giudiziario. Molti di questi avevano poco o niente a che fare con il colpo di Stato. Gli arresti e le condanne non si sono mai interrotti davvero e ancora ad aprile di quest'anno decine di persone sono state condannate all'ergastolo. La politica turca è cambiata. Erdogan si è rafforzato e ha cominciato ad adottare misure sempre più autoritarie che hanno portato, tra le altre cose, all'arresto di noti membri dell'opposizione. Sono cambiate anche l'economia del paese e la sua politica estera, che si è spostata sempre più lontana dalla NATO. Ricordo, la Turchia è un membro della NATO, di cui la Turchia è membro, e vicina a paesi come la Russia e la Cina. Quindi, dopo il colpo di Stato, la Turchia si è ricollocata sullo scacchiere geopolitico, si è allontanata dai suoi alleati della NATO e si è avvicinata a un nemico storico, vale a dire la Russia. Nelle primissime ore sembrò che il colpo di Stato stesse avendo successo, ma le cose si ribaltarono nel giro di poco tempo. I golpisti avevano sì tentato di arrestare Erdogan nella sua villa a Marmaris, ma lui era riuscito a fuggire prima del loro arrivo e si era imbarcato sull'aereo presidenziale per tornare a Istanbul. Poco dopo le 21 si collegò in diretta con una giornalista di CNN Turchia tramite una videochiamata su FaceTime. Quelle immagini sono rimaste come uno dei momenti più incredibili del tentato golpe. Lo ricordo benissimo. In videochiamata con CNN, Erdogan rassicurò i turchi sul fatto che fosse vivo, disse che stava arrivando a Istanbul e chiese a tutti i cittadini di scendere in strada per contrastare i golpisti e difendere la democrazia. A quel punto il colpo di Stato era ormai fallito, anche se i combattimenti proseguirono ancora per alcune ore. Migliaia di persone scesero in strada e affrontarono direttamente le forze dei golpisti che spararono sulla folla usando perfino i jet da combattimento. Quindi, veramente qualcosa di molto interessante, un golpe nell'aprile 2018 in Arabia Saudita ai danni di un alleato di ferro degli Stati Uniti e improvvisamente le relazioni tra Mosca e Riyadh migliorano. Stesso discorso con la Turchia, tentativo di colpo di Stato nel 2016. Sventato anche questo, improvvisamente le relazioni tra Ankara e Mosca migliorano. Infatti, andiamo a vedere la notizia, ve l'ho ritagliata: pace che arriva dopo mesi di tensione dovuta all'abbattimento da parte dei turchi di un jet russo al confine con la Turchia. Eccola qui la notizia: jet russo abbattuto, arriva il rammarico della Turchia. Mosca schiera i missili al confine. Nuove rivelazioni sull'episodio di ieri, siamo nel 2015. La Russia minaccia conseguenze su progetti congiunti con Ankara. Obama chiede a entrambi di abbassare i toni. Navigatore del jet abbattuto, nessun avvertimento dai turchi. Intanto la Turchia alza le difese al confine, con la Siria. Fonti USA, l'aereo russo aveva sconfinato in Turchia per soli 17 secondi ed è stato colpito sui cieli della Siria, un fatto gravissimo che obbligò Erdogan a recarsi a Mosca per scusarsi e fu fatto sedere sotto la statua di Caterina II, un atto simbolico, una umiliazione velata ai danni di Erdogan. E poi da quel momento relazioni migliorate. Andiamo a vedere l'altra notizia, eccolo qua: Repubblica, Turchia batte caccia russo al confine con la Siria, Putin pugnalata alla schiena, Obama, Ankara ha il diritto di difendersi, da cosa lo sa solo Obama. Il caccia Sukhoi-24, colpito perché sarebbe entrato nello spazio aereo turco e non avrebbe risposto agli avvertimenti degli F-16 di Ankara, i piloti si sono lanciati con i paracadute, i ribelli ne rivendicano l'uccisione perché poi sarebbero atterrati sul territorio siriano. Mosca, uccisi un pilota e un soldato della missione di soccorso, consiglio straordinario NATO, no a escalation, Lavrov annulla la visita a Istanbul. La pace tra Ankara e Mosca arriva dopo anche l'omicidio dell'ambasciatore russo Karlov a Istanbul per mano di un poliziotto turco di 22 anni. Anche questo un fatto gravissimo. Andiamo a leggere. Cioè, l'ambasciatore russo, il rappresentante della Federazione Russa in Turchia, è stato assassinato da un poliziotto turco. Una raffica di spari alle spalle, poi le urla inneggianti ad Allah. Noi moriamo ad Aleppo, tu muori qui. L'ambasciatore russo in Turchia, Andrei Karlov, viene ucciso da almeno 8 colpi di pistola sparati da un poliziotto turco di 22 anni, Melvut Mert Altintas, durante l'inaugurazione di una mostra fotografica ad Ankara, dove era entrato mostrando il suo regolare tesserino di agente. Nella sparatoria vengono ferite almeno altre 3 persone. Le forze speciali turche intervengono con un blitz in cui il killer viene ucciso a sua volta. Un clamoroso omicidio in diretta davanti alle telecamere agli occhi di decine di invitati, che rischia di avere pesanti ripercussioni sui rapporti tra Turchia e Russia, da poco ricuciti dopo l'abbattimento del jet di Mosca al confine siriano nel novembre 2015. Dopo l'agguato, il presidente turco Erdogan ha subito chiamato il suo omologo russo Vladimir Putin. Ankara condanna il vile atto terroristico. Non permetteremo che questo attacco oscuri l'amicizia tra Turchia e Russia, assicura il Ministero degli Esteri. Poco prima, confermando la morte dell'ambasciatore, Mosca aveva parlato di un giorno tragico per la diplomazia russa. Insomma, andiamo a vedere un attimo. Allora, questa è la notizia successiva, prego la regia di toglierla. Insomma, una manina interna alla Turchia, paese NATO, ce la stava mettendo tutta per deteriorare le relazioni Ankara-Mosca. Poi il tentativo di golpe fallito. Non sarà che qualcuno da Mosca ha fatto una telefonatina in modo tale che Erdogan si facesse trovare pronto, potesse utilizzare quelle circostanze per fare piazza pulita delle quinte colonne, quelle stesse quinte colonne che magari stavano sabotando le relazioni con la Russia. Quindi arriva la pace, e Obama aveva aspettato le 6 del mattino per telefonare ad Erdogan e complimentarsi dopo il tentativo di colpo di Stato. Quindi Turchia 2016, Riyadh 2018, e poi da parte di entrambi rapporti più stretti con Mosca e l'intenzione da parte di entrambi i paesi di aderire ai BRICS, no? Quindi entrambi i paesi a un certo punto decidono, sia la Turchia sia l'Arabia Saudita, decidono di aderire ai BRICS. Quindi, che dire, circostanze, nulla di assodato, però il sospetto che sia nell'attentato nei confronti di Bin Salman, sia nell'attentato colpo di Stato nei confronti di Erdogan ci sia stata una manina russa che ha avvisato i due capi di Stato di un imminente attacco, li ha salvati, e questo in qualche modo è stato il motivo per i quali questi paesi hanno ricucito le loro relazioni traballanti, il sospetto insomma c'è. Ma ritorniamo all'Arabia Saudita. Aprile 2018, attacco alla residenza di Bin Salman. Ottobre 2018, emerge lo scandalo dell'omicidio del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi nel consolato di Riyadh a Istanbul. Andiamo a vedere la notizia. Allora, Khashoggi è un giornalista attivo su varie testate saudite, lasciò l'Arabia Saudita nel settembre 2017 e andò in esilio autoimposto. Disse che il governo dell'Arabia Saudita l'aveva bandito da Twitter e in seguito scrisse alcuni articoli critici sul governo saudita. Khashoggi scriveva per il Washington Post. Khashoggi era stato molto duro nei confronti del principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman e del re del paese Salman dell'Arabia Saudita. Si era inoltre inoltre opposto all'intervento militare saudita in Yemen che ha causato migliaia di vittime civili. Il 2 ottobre del 2018 Khashoggi entrò nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul per ottenere i documenti relativi al suo matrimonio. Non lasciò mai l'edificio e fu successivamente dichiarato persona scomparsa. Anonime fonti della polizia turca hanno affermato che sia stato ucciso e squartato all'interno del consolato. Il governo saudita afferma che Khashoggi lasciò il consolato vivo attraverso un ingresso posteriore, ma la polizia turca sostenne che nessuna telecamera a circuito chiuso lo ha registrato mentre usciva dal consolato. Il 15 ottobre ha avuto luogo un'ispezione del consolato eseguita dai funzionari turchi, i quali hanno trovato prove di manomissioni e che hanno avvalorato la tesi che Khashoggi sia stato ucciso. Il 19 ottobre la TV di Stato Saudita conferma la morte di Khashoggi avvenuta a seguito di un diverbio presso il consolato di Istanbul. Il 16 ottobre 2018 la CIA ha concluso che Mohammed bin Salman è stato il mandante dell'omicidio di Khashoggi. Quindi nello stesso anno dell'attentato ai danni del principe ereditario, la CIA in qualche modo sbugiarda, punta il dito contro bin Salman come mandante dell'omicidio di Khashoggi. E da quel momento il Washington Post inizia a martellare e a demolire la figura del principe saudita, facendolo passare per un assassino, probabilmente a ragion veduta, aggiungo, ma soprattutto per un macellaio, in quanto pare che il corpo di Khashoggi sia stato fatto a pezzi con una motosega per portarlo fuori poi in maniera discreta dal consolato saudita a Istanbul. Insomma, fallito il colpo di Stato, gli Stati Uniti hanno puntato a distruggere l'immagine di Mohammed bin Salman. Lo tenevano sotto pressione da tempo tramite gli articoli del Washington Post, molti dei quali proprio a firma di Khashoggi, e poi hanno giustamente affondato il colpo dopo l'omicidio del giornalista. Mohammed bin Salman non l'ha presa benissimo e probabilmente si è vendicato. Andiamo a leggere. Allora, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha autorizzato un'operazione per catturare o uccidere il giornalista dissidente Jamal Khashoggi, lo afferma un rapporto dell'intelligence statunitense diffuso dall'amministrazione Biden dopo averlo declassificato, secondo quanto riferito dai media americani. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman vedeva il giornalista dissidente Jamal Khashoggi come una minaccia al regno e sostenne ampiamente l'uso della violenza se necessario per metterlo a tacere. Il rapporto dell'intelligence statunitense sull'uccisione di Jamal Khashoggi elenca 21 persone che gli 007 americani ritengono con alta fiducia complici o responsabili per la morte del giornalista dissidente per conto del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Eccolo qua. Il mattino la CIA intercettò il principe bin Salman, fate tacere Khashoggi, ma Trump frena, cioè Trump in qualche modo fece da contraltare e cercò di sopire le voci riguardanti bin Salman come comandante dell'omicidio del giornalista. E qui una piccola nota personale, no, andiamo a leggere questo è un post che io feci su Facebook nel 2019, no? Mentana, cioè in realtà questo post lo feci nel 2020, ma si riferiva a un post del 2019. Mentana, con leggero ritardo, si è accorto che il cellulare di Jeff Bezos, patron di Amazon e proprietario del Washington Post nel quale lavorava Khashoggi, era stato hackerato. Questo è il titolo di Open, bomba politica, il cellulare del capo di Amazon hackerato su ordine del principe saudita, articolo del 21 gennaio del 2020. Il sottoscritto, cioè io, senza troppo clamore e senza titolo roboante, ne aveva scritto il 17 aprile 2019. Se penso ai soldi che prende Mentana per scaldare una sedia, mi viene male. Tuttavia, come si dice, meglio tardi che mai. Andiamo a leggere il contenuto era questa, il post che io feci nel 2019 ed era una piccola riflessione estemporanea. Il Washington Post è di proprietà di Jeff Bezos e da tempo è impegnato in una campagna contro Mohammed bin Salman, il principe saudita. Dopo il caso Khashoggi, ricordatevi come è emerso lo scandalo, appunto tramite la CIA, il quotidiano del magnate di Amazon ha iniziato una martellante campagna contro Mohammed bin Salman, probabilmente per sottolineare lo scarso gradimento di Washington rispetto al cambio di strategia saudita sia in Siria che in Yemen. Andiamo avanti. Mohammed bin Salman si è vendicato della martellante campagna del Washington Post su Khashoggi attraverso la sua intelligence, facendo uscire le foto hackerate dal cellulare di Bezos che gli sono costate il matrimonio e circa 36 miliardi di dollari di risarcimento nei confronti della ex moglie. Andiamo a leggere l'articolo della DN Kronos dell'epoca. L'Arabia Saudita, no, L'Arabia Saudita ha spiato il telefono cellulare di Jeff Bezos e ha avuto accesso ai suoi dati privati per punirlo della copertura del Washington Post sull'assassinio di Jamal Khashoggi. Lo sostiene Gavin De Becker, l'investigatore privato assunto dal boss di Amazon per scoprire che aveva fornito al tabloid National Enquirer foto e messaggi privati di Bezos che svelarono la sua relazione con una giornalista televisiva, portando alla fine del suo matrimonio. Bezos è anche proprietario del Washington Post, il giornale sul quale scriveva il dissidente saudita brutalmente assassinato nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul il 2 ottobre 2018, quotidiano che ha poi seguito il caso dell'omicidio con forte attenzione. Andiamo avanti. I nostri investigatori e diversi esperti hanno concluso che i sauditi hanno avuto accesso al telefono di Bezos e ottenuto informazioni private, ha scritto De Becker sul sito Daily Beast, aggiungendo di aver trasmesso le conclusioni della sua inchiesta alle autorità federali americane. È chiaro che Mohammed bin Salman considera il Washington Post un pericoloso nemico, ha aggiunto l'investigatore, riferendosi al potente principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, accusato di essere il mandante dell'assassinio di Khashoggi. Ora arriva puntuale, questo lo dico io, al tempo dell'articolo del post su Facebook, il Pulitzer Washington Post come contro risposta ripuntando i riflettori sul genocidio saudita in Yemen. Con il Pulitzer fu premiato un reporter italiano che lavorava per il Washington Post e aveva denunciato i massacri sauditi ai danni della popolazione yemenita. Nulla accade per caso, scrissi all'epoca, è uno schifo. Quindi voi capite, i giornali quando vogliono sanno fare benissimo il loro lavoro, quindi quando giustamente si vuole attaccare il principe saudita, gli elementi non mancano e si lanciano campagne di stampa. Quando non fa più comodo viene messo tutto a tacere. Oggi, per esempio, in un momento di grande tensione internazionale, in un momento di grande difficoltà per la NATO, su vari scacchieri internazionali, soprattutto alla luce del genocidio perpetuato dagli israeliani a Gaza, sono spariti completamente dai riflettori, sparite le voci critiche, ad esempio contro Erdogan. Erdogan, che fino a poco tempo fa era stato definito un dittatore dal primo ministro italiano dell'epoca, Draghi. Oggi non si dice più niente, non viene più criticato, risulta una persona assolutamente a modo e assolutamente autorevole. Stesso dicasi per la monarchia saudita, no? Tutto si è placato, questo ha fatto a pezzi un giornalista con una motosega, ha finanziato l'ISIS, ma va tutto bene perché guai oggi a rovinare le già traballanti relazioni diplomatiche con due paesi chiave come la Turchia e l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, comunque, per gli Stati Uniti oggi è diventato un alleato scomodo, ambiguo, come del resto la Turchia, come tutti quei paesi che hanno capito che l'impero vacilla e che c'è un'occasione per il Tana libera tutti. per trattare, tenendosi su le braghe, facendo valere le proprie prerogative e i propri interessi. Cioè, questi paesi, quando trattano oggi con l'Occidente, lo fanno tenendosi su le braghe, a differenza di noi che ci sediamo a qualsiasi tavolo con le braghe belle che calate. La Turchia ha promosso un tavolo di pace serio per l'Ucraina, che sarebbe senza dubbio andato in porto se non ci fossero stati i sabotaggi nella NATO. E Bucha, innanzitutto, l'Arabia Saudita ha alzato la voce per tentare di scongiurare l'attacco a Rafah. Questa è la seconda notizia di oggi. L'Arabia Saudita ha chiesto ufficialmente un intervento internazionale per scongiurare l'attacco a Rafah, attacco che comunque è iniziato nonostante il tentativo saudita, ma ciò nonostante è da lodare che un paese alleato di Israele e alleato soprattutto degli Stati Uniti abbia avuto il coraggio di denunciare l'atto criminale da parte degli israeliani. Andiamo a leggere. Eccolo qui, questo è il comunicato, l'ho preso dal canale Giubbe Rosse. Il Ministero degli Affari Esteri esprime l'avvertimento del Regno dell'Arabia Saudita sui pericoli derivanti dalle forze di occupazione israeliane. Notate che la fonte ufficiale, il Ministero degli Affari Esteri saudita, parla di forze di occupazione israeliane che prendono di mira la città di Rafah come parte della loro sanguinosa e sistematica campagna per assaltare tutte le aree della striscia di Gaza e sfollare i suoi residenti verso l'ignoto, alla luce della mancanza di rifugi sicuri dopo la massiccia distruzione causata dalla macchina da guerra israeliana. Il ministero afferma il rifiuto categorico del regno delle continue e palesi violazioni da parte delle forze di occupazione di tutte le risoluzioni internazionali che chiedono di fermare questi massacri, della loro violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario internazionale senza deterrenza, che esacerba la crisi umanitaria e limita gli sforzi internazionali di pace, rinnovando l'appello del regno alla comunità internazionale affinché intervenga immediatamente per fermare le operazioni di genocidio che le forze di occupazione portano avanti contro i civili indifesi nei territori palestinesi occupati. Quindi l'Arabia Saudita si permette di fare quello che nessun paese occidentale osa fare, vale a dire usare parole come forze di occupazione e genocidio, no? Quelle stesse parole che sono state bandite dal New York Times secondo una nota interna. Ricordate, ne parlavamo l'altro giorno. Nel New York Times sono state bandite le parole genocidio, parole pulizia etnica, parole forze di occupazione o territori occupati. Comunque, come dicevamo, nonostante le voci, la Turchia che ha rotto le proprie relazioni commerciali con Israele, nonostante la pressione dell'Arabia Saudita, alleato importante di Israele e alleato degli Stati Uniti, l'attacco nei confronti dei palestinesi a Rafah è iniziato e ha cominciato a produrre, a mietere le prime vittime civili. Arrivano da quelle zone immagini raccapriccianti. Io ho evitato di postare foto, video che ritraggono bambini morti, bambini sotto le macerie. Primo, perché in genere non lo faccio, non è mia abitudine. In secondo luogo, poi si rischiava che il video, questo video, fosse censurato da YouTube. L'esercito israeliano ha preso il controllo del checkpoint di Rafah, lato Gaza. Vediamo il video dei mezzi israeliani proprio mentre prendono il controllo di questo checkpoint. Si tratta, vedete, la bandiera israeliana che sventola, si tratta di un atto gravissimo che tra l'altro viola accordi internazionali. Andiamo un attimo avanti con le notizie, possiamo lasciare il video, andiamo a vedere quello che ho preparato, il ritaglio. Successivo, eccola qui, la brigata Givati ha effettuato l'operazione scollegando l'Egitto dalla strada Salah al-Din. Giornalisti palestinesi riferiscono che tutte le consegne di aiuti sono state interrotte. Nessuno a Gaza è più in grado di viaggiare poiché il valico era l'unico punto di passaggio tra l'Egitto e Gaza. Fonte Middle East Eye, vale a dire. Di fatto gli israeliani hanno preso il controllo totale della striscia di Gaza e hanno sigillato la popolazione civile all'interno di una sorta di tonnara, perché non vi è altro termine per definire. Gli hanno detto andate lì, sfollatevi verso quella zona, li hanno concentrati in quella zona che è diventata un vero e proprio campo di concentramento, una vera e propria tonnara e ora anche quel luogo non è più sicuro ed anche lì è iniziata la mattanza. Andiamo a vedere la notizia successiva. Le forze armate israeliane hanno ora il controllo dell'intero asse Filadelfia o corridoio di Filadelfia lungo il confine egiziano a Gaza. Si tratta di una violazione dell'accordo di pace egiziano-israeliano del 1979, noto anche come accordi di Camp David. In base all'accordo, a Israele non è consentito stazionare alcuna divisione nella zona D, che consiste in una stretta striscia di terra lungo l'intero confine egiziano, compresa Rafah. Israele sta agendo in completo sfregio del diritto internazionale. A Israele è concesso tutto, ha licenza di fare operazioni di pulizia etnica, ha licenza di massacrare i civili, ha licenza di violare accordi internazionali senza ne che nessuno abbia nulla da eccepire. Non sono mai arrivate sanzioni contro Israele. Voi immaginatevi se è possibile che la Russia viene sanzionata in quella maniera pesante per aver fatto rispetto a quello che stanno facendo gli israeliani sostanzialmente nulla, vale a dire hanno fatto cose importanti, ma le sanzioni sono assolutamente sproporzionate rispetto al nulla che è stato comminato nei confronti di Israele. Non vi è nessuno stigma, nessuna riprovazione internazionale, nessuna azione concreta internazionale di fronte al massacro, di fronte al genocidio. In Ucraina ci sono due eserciti che si scontrano. In Palestina c'è uno degli eserciti più armati e più forti al mondo che combatte contro civili inermi, contro donne, bambini e uomini completamente disarmati. Andiamo avanti con la lettura. Israele ha bombardato un altro campo profughi a Rafah. L'imminente battaglia a Rafah comporterà una serie di massacri, ma non salverà gli ostaggi di Israele né distruggerà Hamas. Questo è David Hirst, caporedattore di Middle East Eye. Adesso vi ho preparato tre video da vedere che riguardano i bombardamenti a Rafah, proprio per rendersi conto con i propri occhi di quello che sta avvenendo in quel territorio. Prego la regia.
والله العظيم يا دمع انا بعيني رفح يوم الدمع لما نزح طل الطحى طل شهيد حتى الفرح
لا اله الا الله شظايا شظايا يا اولاد شظايا يا اولاد الله يستر الله يستر
بصف بالقرب بالمكان ثاني خيام بصف قريب جدا على بعد 100 متر لا حول ولا قوه الا
Bombe che cadono a ridosso delle tendopoli, bombe che cadono vicino alle famiglie, vicino ai civili, vicino ai bambini, gente che ricorda è stata sfollata dal resto di quel lager, concentrata lì e oggi che neanche lì è più al sicuro. A me fa impressione vedere padri che portano in braccio i bambini per portarli via, donne che portano per mano i bambini lontani dalle bombe. Insomma, sono fatti inauditi, cioè questo è il genocidio più teletrasmesso, più visibile, più riconoscibile. Io sinceramente non so più cosa dire e cosa fare. E ciò che fa veramente orrore, ciò che fa veramente schifo è l'ipocrisia dei nostri media, l'ipocrisia dei nostri intellettuali, l'ipocrisia dei nostri politici. Per Repubblica Israele avrebbe avviato l'evacuazione di Rafah. Eccolo qua, Israele avvia l'evacuazione di Rafah. Cioè quello che voi avete visto prima è quello che Repubblica intende per evacuazione. Noi abbiamo cancellato la scritta evacuazione perché il termine più esatto è pulizia etnica. Questo è il termine. Questa è un'operazione di pulizia etnica in mondo visione con il consenso di tutto il cosiddetto Occidente allargato. Nella neolingua dei propagandisti di Repubblica, dei giornali sionisti, un'operazione di pulizia etnica viene trasformata in evacuazione. Qualcuno faccia vedere ai giornalisti di Repubblica e ai loro complici come la intendono questa evacuazione i criminali genocidi israeliani. Questo è un virgolettato. Dobbiamo entrare e uccidere, no? C'è un video di un'intervista, andiamo a leggere l'articolo, eccolo qua, dobbiamo entrare e uccidere. Penso che saremmo dovuti andare a Rafah già ieri, non ci sono civili non coinvolti, li avete visti prima nelle immagini, i civili non coinvolti, cioè i terroristi secondo questi criminali genocidi. Bisogna entrare e uccidere, uccidere e uccidere. Dobbiamo uccidere di prima che loro uccidano noi. A pronunciare questa frase 3 giorni fa nel talk show Ofira e Levinson di Channel 12 è stato Shimon Boker, vice sindaco di Beersheba e vicepresidente del World Likud, il braccio internazionale del partito di Netanyahu. Il tema della trasmissione era l'opzione del negoziato sugli ostaggi contrapposta a quella dell'invasione di Rafah. Quindi un esponente politico molto importante del partito di Netanyahu cosa dice? Bisogna entrare e uccidere, bisogna uccidere e uccidere è quello che stanno esattamente facendo, altro che evacuare come scrive Repubblica. E l'ultima notizia che intendo darvi oggi è la dichiarazione del portavoce egiziano per gli affari esteri. Eccola qui, questa è la nota ufficiale della Repubblica Araba d'Egitto. E andiamo a leggere il contenuto perché anche qui vengono usate parole molto forti. La Repubblica Araba d'Egitto condanna fermamente le operazioni militari israeliane nella città palestinese di Rafah e il conseguente controllo israeliano sul lato palestinese del varico di Rafah. L'Egitto considera questa pericolosa escalation come una minaccia
minaccia per la vita di oltre 1 milione di palestinesi che fanno affidamento fondamentalmente su questo passaggio come principale ancora di salvezza per la striscia di Gaza. Il valico è l'uscita sicura per i feriti e i malati, per ricevere cure e per l'ingresso di aiuti umanitari e di soccorso ai fratelli palestinesi a Gaza. La Repubblica Araba d'Egitto invita la parte israeliana a esercitare il massimo grado di moderazione e evitare che la politica di violenza, che effetti a lungo termine e che minaccia tutti gli strenui sforzi per raggiungere il cessate il fuoco sostenibile all'interno della striscia di Gaza. L'Egitto invita inoltre tutti i soggetti influenti a livello internazionale a intensificare ed esercitare le pressioni necessarie per disinnescare l'attuale crisi e a fornire un'opportunità agli sforzi diplomatici per raggiungere gli obiettivi desiderati. Mi viene da aggiungere: state freschi. Rispetto a questo vilipendio della dignità umana e della civiltà, faccio mie le parole postate da due care amiche. Il primo testo che vi vado a leggere è quello della cara amica Fiorangela Altamura. Eccola qua. A Rafah, la parte più a sud della striscia al confine con l'Egitto, sono confluiti i palestinesi via via che i bombardamenti israeliani andavano avanti. Distrutto l'80% della striscia, Rafah oggi è un immenso campo profughi con 1,2 milioni di persone, secondo le Nazioni Unite. Mentre Israele continua a bombardare anche questa città, chiama all'evacuazione dei quartieri orientali per l'inizio delle operazioni di terra dell'esercito. Senza assistenza, cibo, stremata da 6 mesi di assedio, la popolazione palestinese, pur volendo, non potrebbe lasciare la striscia e allontanarsi dall'inferno. Andiamo avanti. È rimasto ancora qualcuno disposto a farsi raccontare che l'obiettivo israeliano sia quello di eradicare Hamas? Anche bombardare le tende dei profughi di Rafah avverrebbe a tale scopo? E uno dei video che riporta Fiorangela è quello che vi ho fatto vedere della bomba che cade a ridosso delle tende dei profughi. Non è guerra, è pulizia etnica, genocidio, il genocidio più documentato della storia. Parole vere, parole dure, purtroppo parole che rimangono inascoltate. E adesso andiamo a leggere il testo dell'amica e collega Simona Ghizzoni, 2 volte vincitrice del WordPress Photo, stata anche in giuria WordPress Photo, che tra l'altro ha lavorato molto nella striscia. Siamo al capitolo finale di questa guerra. Queste sono le sue parole. L'ingresso a Rafah sancisce l'ultima definitiva perdita di qualunque regola in questo conflitto. Vale tutto. Vale far confluire 1,5 milioni di persone da un fazzoletto di terra a un fazzoletto di terra ancora più piccolo, dicendo loro che saranno al sicuro, poi dire loro di evacuare nuovamente, evacuare verso dove poi non c'è dato di sapere, visto che attorno è stato fatto il deserto e le vie di uscita sono chiuse. Vai a sud, più a sud, ancora più a sud, poi no, torna al nord, tu con i tuoi bambini, i tuoi vecchi, quelle 4 cianfrusaglie che riesci a portarti dietro. Lo leggi questo volantino? Stiamo arrivando anche là, non ci puoi stare. Hai visto che vi abbiamo avvisato? Siamo stati generosi, però neanche là potete stare. Fate un po' voi in quale buco rifugiarvi se vi sono rimasti dei buchi. Tanto vale tutto. Stasera ho sentito un caro amico uscito dalla striscia da pochi giorni. Come stai? Bevo da solo, da 2 ore, ma non riesco a piangere. Non mi sono mai sentito così debole e rotto. Dopo tutta la violenza vissuta e testimoniata, anche la tranquillità diventa alienante. Ti senti in colpa per essere uscito? Sì, e mi torna in mente un passo di Pirandello. Chi veda soltanto una coda facendo astrazione dal mostro a cui essa appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro. E allora non sembrerà più tale. Ma quale deve essere appartenendo a quel mostro? Il peso di questa violenza non finirà quando finiranno le azioni militari. Lascerà code mostruose del tutto attaccate alla mostruosità che le ha create. Una lunga scia di dolore. Simona Ghizzoni. Quello che intende dire Simona alla fine del suo articolo, della sua nota disperata, è che se domani ci sarà violenza da parte dei palestinesi contro israeliani, da noi si vedrà questo atto come un atto mostruoso in sé e si cercherà di non vederlo attaccata al mostro che lo ha generato, e quel mostro sono questi fatti di oggi. Anche allora ci cercherà, ve lo dico in anticipo, ce lo dice in anticipo Simona, anche allora si cercherà di vedere la ritorsione, la rappresaglia, come un atto staccato, e questo a sua volta genererà altre ritorsioni spropositate in una scia di sangue che non avrà fine, perché la violenza chiama sempre altra violenza, come ciò che sta accadendo oggi in Ucraina, ciò che accade oggi a Gaza e ciò che potrebbe accadere presto nel lontano Oriente. Noi dobbiamo adoperarci inoltre in ogni modo per interrompere questa catena di eventi, per fare in modo che la diplomazia ritorni ad essere preponderante. Noi abbiamo gli strumenti per fermarli, noi ci dobbiamo mobilitare, noi non possiamo più restare a guardare. Grazie per avermi seguito anche oggi, vi do appuntamento a domani e niente, un saluto a tutti.